Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa.
Benvenuti in questo martedì di metà dicembre. Benvenuti col sole a Notizie Vitali. Buona giornata.
Buona giornata a tutti. C'è il sole, è già un'ottima notizia, visto che ultimamente pioveva veramente tanto. Sì. Finalmente è tornato il sole e per fortuna, perché abbiamo bisogno di sole, abbiamo bisogno di calore, abbiamo bisogno di sentire i raggi del sole in faccia.
Paolo, non in tutta Italia e non in tutto il mondo c'è il sole nello stesso momento, te lo volevo dire così.
Secondo me in questo momento in tutto il mondo c'è il sole, anche chi ci ascolta dal Sudafrica e anche i nostri ascoltatori boliviani possono apprezzare il sole che in questo momento colpisce i loro visi, anche se da loro è notte, però insomma dai... Ce la possiamo fare.
Va bene.
Direi a questo punto di partire senza indugi con
sì,
la prima
anche perché
notizia.
Se dobbiamo dire delle cose del genere è molto meglio riempire lo spazio con notizie vitali che con cavolate abissali.
Tutto quello che esce dalle nostre boccucce è vitale ed è notizia vitale e cavolata non esiste.
Questa è la visione di Paolo che è un po' troppo, cerca di vedere solo in questo caso la bellezza anche dove c'è la cavolata, no?
Ma visto anche la cavolata che è bella, vuoi partire, no? Proprio con il nostro palinsesto alla fine, e palinsesto sia, partiamo con la prima notizia.
Vai!
Per la prima notizia ci spostiamo in Inghilterra,
dai,
dove il primo ministro Boris Johnson, parlando di una rivoluzione industriale verde, si è riferito alle decisioni da poco prese dal suo governo nell'ambito di un piano nazionale molto coraggioso, molto ambizioso, rivolto al clima, e in particolare rivolto a favorire l'energia pulita. E questo si concretizza nell'imporre lo stop ad auto a diesel e benzina in tutto lo Stato dal 2030.
Infatti erano provvedimenti che dovevano essere resi definitivi nel 2040, era stato stabilito così, ma questa volta invece di allungare i tempi li accorciano e lo fanno 10 anni di anticipo. Ci sarà un motivo dovuto anche a questi periodi un pochino... Che ci hanno fatto vedere effettivamente quanto l'inquinamento possa distruggere, abbattere la vita. Beh, insomma, se è servito a questo, almeno intanto un passo è stato fatto.
Sicuramente sì,
no? Almeno
sì.
Se utilizzare, come se abbia, diciamo sempre a Notizie Vitali, utilizzare anche gli ostacoli per trasformarli in opportunità, insomma, può essere un buon passo per andare avanti.
Assolutamente, e in questo caso più che mai... Essere in anticipo sui tempi è cosa buona e giusta.
Anche perché siamo già in ritardo, esatto. Diciamocela giusto.
Poi non potrei dirlo io perché sono un ritardatario cronico in qualunque cosa che faccio, però apprezzo in questo caso, riesco ad apprezzare il fatto di essere in anticipo sui tempi. Come faranno a dare questo stop? Beh, semplicemente passando all'acquisto di automobili a gas o elettriche, che si sa sono molto meno inquinanti per l'ambiente e per la qualità dell'aria.
Infatti esattamente tra 10 anni in Gran Bretagna non verranno più immatricolate auto a benzina e diesel, quindi per forza favoriscono l'acquisto degli automobili, come diceva Paolo, più ecosostenibili, diciamo così, molto meno inquinanti e che aiutano anche la qualità dell'aria. Ma d'altronde ricordo che questo Covid-19 cosa è andato a colpire esattamente? Il respiratorio. Quindi pensiamoci, è un passo.
Probabilmente sì, il nostro apparato respiratorio è stato messo a dura prova negli anni, negli ultimi insomma 2 secoli, da quando è partita l'industrializzazione, dall'inquinamento, e per quanto uno possa pensare di stare bene, è chiaro che in un qualche modo l'aria la respiriamo tutti, e quella, se è un pochino contaminata, un pochino di contaminazione.
Sì, poi un pochino è una parola un po'. È contaminata, parliamoci chiaro, e ci arriva tutto addosso se non ci difendiamo in qualche modo. Noi di nostro possiamo cercare di stare il più possibile nella natura, cercare di fare il meglio, inquinare il meno possibile quello che possiamo, ognuno nei nostri limiti. È chiaro che se un governo già prende delle misure un pochino più serie, aiuta. Aiuta moltissimo.
Ecco, io non volevo essere così duro e crudo come hai fatto tu, Simona, dicendo che insomma tutta l'aria che respiriamo è così, perché adesso quando ci ascolteranno ci sarà una situazione di fobia collettiva, di panico collettivo, perché tutti diranno: oddio, siamo malati, stiamo tutti morendo, oddio, l'aria che respiriamo è veleno. Assisteremo a queste scene, ma non vogliamo che sia così. Noi diamo notizie vitali, quindi non vi preoccupate, potete ancora salvarvi, forse.
Può darsi, ma soprattutto cerchiamo di stimolare chi può a prendere dei provvedimenti, no?
Oltretutto il provvedimento inglese non è solo rivolto alle automobili,
ma a varie,
ma anche a tutte ai veicoli commerciali, quindi camion, autobus, quindi è molto ampia la sua portata, ecco.
Il piano per il clima che ha presentato il primo ministro infatti prevede 10 differenti punti in difesa dell'ambiente, quindi non solo in questo senso, che sono volti a creare delle nuove occupazioni per i cittadini nell'ambito delle energie rinnovabili, quindi nuovi posti di lavoro in altri ambiti. E per svilupparlo il Regno Unito mette a disposizione 4 miliardi di sterline, che non sono pochissime, insomma.
Ci sono vari punti interessanti.
E infatti,
l'aumento di produzione di energia eolica, che in questi 10 anni addirittura quadruplicherà i suoi volumi.
Poi l'incremento di produzione di idrogeno per i trasporti, l'energia, le case, che sviluppa la prima città riscaldata interamente a idrogeno entro la fine del decennio. Interessante
anche
questa.
Sì, sì, sì. Come abbiamo detto, dare lo stop a vendita di automobili, furgoni a benzina e diesel, invece incentivando l'acquisto di veicoli elettrici e a gas, incentivare il trasporto pubblico, le piste ciclabili, gli spostamenti a piedi, e verranno investiti oltre 2,8 miliardi di sterline, creando quindi nuove infrastrutture sia per la ricarica e le batterie di lunga durata appunto per i veicoli.
Poi inoltre finanziare la ricerca sulla decarbonizzazione, e parliamo dell'Inghilterra, per aerei e trasporto marittimo.
Catturare l'anidride carbonica sviluppando tecnologie che permettono di rimuovere appunto grossi quantitativi di anidride carbonica dall'ambiente nei prossimi anni.
E alla fine ripristinare l'ambiente naturale piantando 30.000 ettari di alberi ogni anno. Beh, su questo io penso che Simona e Paolo e Notizie Vitali, e forse anche tutta Radio 403, ma non mi permetto di parlare a nome di tutti, ma diciamo una buona fetta di persone sarebbero d'accordo. Voi siete d'accordo con queste idee? Se siete d'accordo, scrivetecelo su Facebook alla nostra pagina di Notizie Vitali. Ci fa piacere sapere i vostri commenti.
Nell'articolo pubblicato, Boris Johnson invita ad una nuova rivoluzione industriale verde, spiegando: ora è il momento di pianificare una ripresa verde con lavori altamente qualificati che diano alle persone la soddisfazione di sapere che stanno contribuendo a rendere il paese più pulito, più verde e più bello. Cucinare la colazione usando l'energia dell'idrogeno prima di salire sulla propria auto elettrica, respirando aria è più pulita. La città e le regioni britanniche sono ora sintomo di tecnologia verde e posti di lavoro. Dio salvi la regina.
God save the queen. Sì, magari parla anche un po' meglio di così, magari parla anche 40 lingue, mentre noi parliamo a stento l'italiano.
Ma infatti parla molto bene l'italiano.
Esatto, sì. E quindi, a parte questa situazione, quello che noi volevamo sottolineare è la bellezza di una notizia che va nella direzione di qualcuno che è in una situazione di potere, che prende una decisione, varie decisioni, che hanno un senso di andare anche verso la natura, no?
La apprezziamo molto questa parte qui. E direi che ora possiamo passare alla seconda notizia.
Assolutamente. E si parla di Umarell.
Quindi di Bologna?
Eh no.
Ah no.
È strana questa cosa. Tutti avevano pensato si parlasse di Bologna, invece no. Parliamo di Pescara. A Pescara arrivano le finestre per i pensionati che guardano i cantieri.
Umarell Power in tutto il mondo.
Ma esatto, ma esatto. Da noi è nata e poi dopo si va per sempre, non si va oltre proprio.
L'idea è di un imprenditore che vuol rendere gli Umarell partecipi dei cambiamenti in atto nel loro quartiere. E ci saranno delle postazioni dedicate.
Esatto, perché anche gli Umarell hanno le loro esigenze, no? E allora, perché bisogna che vadano lì in modo pericoloso, magari in bilico su qualcosa per guardare, poi anche pericoloso? No, arrivano queste finestre che sono proprio dedicate a questi pensionati. Chi sono gli Umarell? Gli Umarell sono delle persone, da noi a Bologna si usa dire, questi personaggi tipicamente raffigurati con le manine dietro la schiena, che ogni manina tiene l'altra manina,
un po' piegati in avanti,
che guardano i lavori, no? Solitamente sono pensionati perché hanno il tempo per farlo e possono anche deridere gentilmente chi sta lavorando, mentre loro possono finalmente riposarsi, perché loro in pensione ci sono arrivati, non a tutti potrà succedere, quindi bella così. E questi si mettono per molto tempo, anche ora, a guardare operai, muratori che stanno lavorando. Questa iniziativa è dell'imprenditore immobiliare Alessio Sarra, e prevede postazioni fisse affinché gli Umarell possano guardare in santa pace. Beh, bellissimo.
In pratica ci sono delle installazioni con un pannello con la scritta "Segui il cantiere", la sagoma di un anziano con le tradizionali mani appunto dietro la schiena e poi la finestra vera e propria. Quindi l'anziano si mette lì dove c'è la sua sagoma e comincia a guardare fuori.
In realtà questo Sarra dice che è un gesto fisico, sì, ma anche simbolico, di apertura verso i pensionati, in modo da renderli partecipi dei cambiamenti nati nel loro quartiere. Perché effettivamente, pensateci, se tu sei pensionato e sei sempre vissuto, vuol dire che hai una certa età, e per una certa età di anni, un certo quantitativo di anni, sei vissuto in una zona della tua città e l'hai vista questa zona, sei affezionato alle cose che ci sono, e per andare di lì c'è quel giornalaio che poi c'è, eccetera, no? E vedere le cose che cambiano è un po' destabilizzante, è un po' sentirsi tagliati fuori, e invece questa cosa di partecipare io la trovo un atto anche simpatico, ma anche sociale. Che ne dici, Paolo?
Assolutamente sì. Spesso e volentieri le persone anziane sono proprio quelle che vivono un po' ai margini, sono un po' dimenticate, un po' perché comunque sono anziani, quindi magari i loro cari, i loro parenti, diciamo, superiori, quindi i genitori, ma anche i loro amici, tendenzialmente col tempo poi non ci sono più, quindi rimangono un po' più sole, un po' perché anche i loro parenti, diciamo, dall'altra parte, i figli, i nipoti, così, sono impegnati nel lavoro, nello studio, nelle cose tutti i giorni, quindi rischiano di dedicargli meno tempo. Quindi in questo modo è dargli una mano anche a creargli una postazione per far sì che il loro interesse, che è guardare il cantiere, in un qualche modo sia reso più facile. Dall'altro punto di vista c'è anche un discorso di tutelare gli operai, perché alla fine così la finestra è lontana, altrimenti l'Umarell è quello che va vicino e dice: ma io mica l'avrei fatta così questa cosa, ma io l'avrei fatta in un altro, ai miei tempi si faceva in un altro modo, e l'operaio viene colto dallo stress.
Sì, a parte questa cosa, che a volte invece anche viene colto dalla compagnia, che magari non è sarebbe lì da solo a lavorare, magari invece l'Umarell fa anche questa funzione di essere, sì, magari a volte disturbatore e a volte anche due chiacchiere che ti aiutano a lavorare meglio, dipende, no? In fondo, se ci pensate, l'anziano è custode della storia del luogo, perché lui ha visto e davvero è vivente, la storia vivente di quel posto lì, si è vissuto in quel posto lì per molto tempo, e comunque è veramente un libro, no, della storia, e quindi è importante che questo libro di storia sia coinvolto e aggiornato nel cambio proprio della storia del paesaggio, anche del paese. Spesso poi quando succede questo c'è anche, penso, un non lo so, mi viene da pensare a un dolore, a un piccolo dolore nelle persone che magari in quei posti avevano visto prati, avevano visto campi, avevano visto, magari, che ne so, ci hanno fatto l'amore quando erano giovani, sono stati, hanno avuto il loro primo bacio, momenti belli della loro vita, hanno studiato appoggiati a un albero che c'era, ora non c'è più, vedere magari la crescita di un palazzo, da lontano, lo vedi come un atto ostile, è come qualcuno che ti mangia un pezzo di qualcosa che tu ricordi in modo diverso, un pezzo dei tuoi ricordi, no? Invece questo qua è un modo di, secondo me, avvicinare anche la situazione in modo tale, sì, tu hai avuto dei tuoi ricordi, ora avrai i ricordi di questa cosa che invece sta crescendo ora e tu puoi essere partecipe, perché non solo... cioè, abbiamo piacere che tu guardi, ma ti facciamo proprio una finestrina apposta per te.
Le postazioni al momento, abbiamo detto, sono due. È prevista l'utilizzazione di una, l'applicazione, scusate, di una terza installazione, sempre a Pescara, e si spera, diciamo, che questa idea venga, possa essere replicata.
È di pochi giorni fa la notizia che nel 2021 il termine Umarel, che è di origine bolognese, specifichiamo, perché è una cosa che è nata da noi, sarà presente nel vocabolario Zingarelli, e alla voce si legge: pensionato che si aggira per lo più con le mani dietro la schiena presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono. Ora ci sarà una piazza e c'è una polemica qua nelle varie chat della zona, che sarà la piazza degli Umarels. Allora, le persone giustamente dicono: Umarel è bolognese, ma Umarels non c'entra, non c'è la S in bolognese, non siamo inglesi. Gli Umari sarebbe, mi sono informata e ho chiesto a chi di dovere, a chi ne sa molto più di me del dialetto, e Umari sarebbe il plurale. Ma allora fai piazza dell'Umarel, magari. Io consiglio di cambiare prima di suscitare polemiche tra altri Umarel.
Comunque è bellissimo il fatto che una voce, un termine dialettale come Umarel diventi parte del vocabolario Zingarelli, nel senso che è anche in qualche modo un mantenimento del dialetto, di una tradizione, di una terminologia che magari non andrebbe persa, ma addirittura in questo caso dal dialetto passa a un termine di uso comune valido per tutta Italia.
Sai cosa ti dico, tra l'altro? Che il bolognese, come altri, adesso mi informo anche meglio, dialetti, dovrebbero essere invece tutelati, come si legge, ho letto un articolo l'altro giorno sui dialetti, e ci sono dei dialetti come il nostro bolognese che sono a rischio perché non si parlano quasi più. Quindi invece, proprio come dicevi Paolo, questa cosa di metterlo nel vocabolario magari crea un interesse maggiore. E poi dai, Umarel è bellissimo e dà proprio l'idea. Molto spesso queste cose danno, queste parole che derivano direttamente dal dialetto, e il dialetto è più vicino all'antichità dell'italiano, hanno un arricchimento, sono un arricchimento invece che uno spegnimento, anzi sono un grande arricchimento. Poi ci sono tantissimi studi sulla linguistica che ti dicono proprio che è molto molto importante conoscere tante parole, avere un ampio vocabolario per avere un ampio cervello, diciamo così. La faccio molto veloce perché ci vorrebbe una puntata di 2 ore solo per spiegare questo.
Purtroppo per noi non abbiamo 2 ore e dobbiamo correre verso la nostra terza notizia, e ci spostiamo oltreoceano. Andiamo in America, nello Utah, dove è stato trovato un Genet.
Genet, una colonia clonale o Genet, è un gruppo di individui geneticamente identici come piante, funghi o batteri, che sono cresciuti in un dato luogo e tutti originati vegetativamente, non sessualmente, da un singolo antenato. In ecologia il genet è un organismo che inizia la propria vita come zigote unicellulare e che darà poi origine ad un organismo modulare, alghe, coralli, spugne, eccetera. Cioè un organismo che si accresce mediante la ripetuta produzione di moduli a formare una struttura ramificata, complessa e difficilmente prevedibile.
Beh, insomma, quindi uno potrebbe dire, vabbè, allora in Utah è stato trovato un genet, ma a quanto pare il genet è una cosa, chiamiamola così, abbastanza comune. In realtà, che cos'ha questo genet trovato nello Utah di così particolare? Questo genet che l'hanno chiamato Pando. Beh, questo Pando, questo genet, è enorme.
Ma è enorme sul serio, eh?
È composto da alberi. E ha tutto l'aspetto di un bosco, ma è un unico
organismo. Tra l'altro bellissimo. Abbiamo visto le immagini, no? È un unico organismo, pensate, un bosco enorme di pioppi, tutti collegati allo stesso sistema di radici.
Attraverso l'analisi del DNA, gli studiosi sono sicuri che si tratta di un unico organismo. In pratica, da sotto parte in un dato punto una ramificazione, ma da un'origine comune, che si estende poi sottoterra, sale, diciamo così, ad albero, proprio perché si ramifica, si amplia fino a diventare una cosa veramente enorme, praticamente un bosco, ma con un unico organismo.
Il nome, visto che prima parlavamo delle parole, no? Il nome Pando deriva, pensa al panda,
il
no?
Maschio del panda, ovviamente.
No, deriva da un verbo latino che significa espandere, quindi allargarsi, quindi molto, ha molto senso. Infatti Pando è anche soprannominato un gigante tremante, perché ovviamente le foglie al vento.
Si stima che il suo peso sia di 6.615 tonnellate.
Sì, beh, insomma.
Lo hanno misurato con una bilancia, questo.
Infatti è difficile capire come abbiano fatto, probabilmente hanno stimato albero per albero, poi hanno moltiplicato.
Questo lo renderebbe l'organismo più pesante del mondo. E il sistema radicale si stima sia tra i più antichi del mondo, con circa 80.000 anni di vita. Ovviamente non il singolo albero, però tutta questa struttura da sotto, che ovviamente produrrà alberi che poi muoiono, poi se ne creano di nuovi, ma essendo la stessa radice, è lo stesso organismo. È una roba.
Pensate, 40.000 alberi, 40.000, che derivano tutti dalla stessa radice. È fantastico pensarlo.
È molto emozionante, forse anche, sembra quasi una fiaba, no? Pensare di essere all'interno di un bosco, vedere tanti alberi intorno, ma pensare che questo è un unico organismo, è veramente da fiavesca come cosa, no? Quasi fantasy come tipo di esperienza.
È vero, e volevamo ringraziare per questa notizia la nostra inviata speciale, che è Matilde Ferrari Scagnolari, che ogni tanto ci invia delle notizie molto, molto interessanti. Siete invitati tutti a fare la stessa cosa, non so se sarete bravi come Matilde, che ci dà sempre degli spunti interessanti, anche fiabeschi e fantasy, che con lei e il suo personaggio ci stanno benissimo. Ma insomma, provateci, magari diventate bravi quanto lei.
Grazie Matilde, e adesso un po' di pubblicità.
Vuoi un profumo persistente? Vuoi essere ammirata, piaciuta, amata, c'è stato un errore nella trasmissione. Ma in realtà forse no.
Sì, perché cosa vogliamo dirvi, cosa vogliamo raccontarvi come ultima notizia di oggi? Che un pescatore...
Che bello, poetico.
C'è anche una canzone, Il pescatore, di De André, ovviamente, molto molto poetica. Un pescatore è diventato milionario.
Ma come? Pescando?
No.
Raccogliendo qualcosa sulla spiaggia. Cosa ha trovato? L'oro? No, ha trovato il vomito di balena.
Eh già, sembra strano a dirsi, però lui ha trovato veramente questo vomito. In realtà quando lui l'ha trovato non sapeva fosse vomito di balena, ma però così era, insomma.
Ma scusate, vorrei dire una cosa, ma che cosa c'entra la pubblicità di prima con il vomito di balena? C'entra. Quando comprate un profumo, controllate se dentro c'è scritto ambra grigia. Potrebbe essere interessante sapere, perché non tutti lo sanno, io per esempio non lo sapevo, che nel vomito di balena c'è l'ambra grigia, ovvero sia l'ambra grigia è prodotta proprio dall'interno della balena. Quindi quando voi vi profumate con l'ambra grigia, sappiate che è un prodotto del vomito della balena. Ora, non ci viene detto molto, molto spesso questo, ma vi dico, a parte gli scherzi, in molti profumi ci sono in molti profumi, ma anche in molti cosmetici in generale, degli ingredienti che sarebbe molto meglio conoscere prima di utilizzare. Bene, e qui effettivamente a cosa serve l'ambra grigia? Serve a dare la persistenza al profumo. Sapete che ci lamentiamo, questo profumo è buono, però va via subito. Va via subito, è meglio, almeno non avete del vomito di balena addosso.
La storia, questa storia che vi stiamo raccontando, è accaduta nel sud della Thailandia, dove Naris Suanasang,
che si pronuncia sicuramente così,
mi sembra di essere perfetto.
Sì, perfetto.
Oh, è vero, Naris ha confermato. È un pescatore sessantenne e si trovava vicino a casa sua, sulla spiaggia, quando ha iniziato a notare diverse macchie grigiastre di una sostanza gelatinosa. Ha seguito queste tracce e ne ha trovato una. Ha trovato una massa grigiastra molto più grande.
Fa un po' schifo, questo argomento, scusate.
Ma no, perché questa massa qui lui avrà pensato che era una strana cosa, una massa, una specie di cosa un po' più solida, che era stata portata sulle spiagge da una corrente marina. In realtà, appunto, questa massa era ambra grigia. E anche se può sembrare disgustosa come
sì,
cosa,
un pochino sì,
della descrizione, poi noi parliamo non di essenza, ma di vomito di balena proprio.
Vomito di balena, prendi anche tu questo enorme, meraviglioso profumo.
Ma in realtà è così, perché dai produttori di fragranze...
Ho perso il capo, il capo d'olio per il tuo profumo.
Vi assicuro che non sono stato io, cioè non gliel'ho data io la droga, cercate da altre parti, il pusher è un altro, non sono io do roba di qualità più alta.
Eau de baleine.
Ma questa sostanza è ricercatissima dai produttori di fragranze di tutto il mondo, perché appunto, come diceva Simona, assicura la persistenza del profumo una volta applicato e viene pagata tantissimo, tanto che il quantitativo che lui ha trovato valeva 2 milioni e 600 mila euro.
E sono brustolini.
Tanto che, e comunque, Naris, per portarla a casa, questa massa che ha trovato, ha dovuto chiamare due suoi cugini. Poi non capiva che cosa poteva essere, si è informato, addirittura ha chiamato la polizia. E alla fine hanno capito che cos'era e in un qualche modo è stata la sua fortuna. La fortuna in un vomito.
Gli ha vomitato la fortuna, cioè l'universo ha vomitato la sua fortuna.
A me a volte succede quando mangio pesante, Paolo. Però sinceramente non ho mai avuto questa fortuna. La prossima volta controllerò.
Ma sì, io no, di sicuro. Sappiate comunque che è stata brevettata una versione sintetica dell'ambra grigia, non c'è bisogno di aspettare il vomito del capodoglio, si può utilizzare anche quella, però vale meno.
Comunque, se trovate un thailandese sulle spiagge che cerca, probabilmente è lui che...
Ma forse
dice,
non ha più bisogno.
No, ma ne vuole di più e ha deciso che quello sarà il suo futuro.
Ah, bene.
Cercare quella.
Cioè, pensate che costa circa 26.000 euro al chilo.
Manco il tartufo, voglio dire. Preferisco il tartufo, devo dire la verità.
Anch'io.
Beh, dopo questa preferenza, direi che siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Stiamo volando verso il Natale.
Ci siamo vomitati verso la fine della puntata di oggi.
La prossima sarà una puntata natalizia piena di sorprese, perché sarà piena di notizie vitali, appunto,
come sempre. Per questa settimana vivetevi ogni attimo in modo vitale, siate gioiosi e felici, pur sempre guardando in faccia la realtà e non come Paolo che dice che tutto va bene anche quando non va.
Tutto va benissimo.
Appunto.
E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre su Radio 403.
Sempre con notizie
vitali!